Buongiorno a tutti. Si sente, sì? Bene, bene. È stato ancora un vero piacere poter condividere questo primo tempo insieme e adesso volevo condividere con voi qualche riflessione dalla parola del Signore. In quest'ultimo periodo, le mie meditazioni personali stanno vertendo su il Vangelo di Giovanni. Infatti, se vi ricordate, l'ultima volta anche abbiamo parlato di un segno miracoloso che Gesù fece ed era proprio presente nel Vangelo di Giovanni, la guarigione del cieco che era nato cieco. E stamattina, proseguendo un po' su questi segni miracolosi che Gesù ha compiuto, volevo vedere con voi un altro di questi segni miracolosi, in particolar modo il primo segno miracoloso di Gesù che troviamo al capitolo 2 di Giovanni. Prima di passare alla lettura del brano, volevo ripetere in maniera chiara che il Vangelo di Giovanni ha uno scopo ben preciso, uno scopo che troviamo nel capitolo 20 in cui dice queste parole: Or Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Lo scopo del Vangelo di Giovanni è dimostrare che Gesù è il Messia promesso, il Figlio di Dio, vero uomo e vero Dio. E tutto lo scritto è registrato per raggiungere questo preciso scopo. Abbiamo detto che in questo Vangelo troviamo otto segni miracolosi. E noi stamattina vedremo insieme il primo segno miracoloso che troviamo al capitolo 2. È interessante vedere come questo Vangelo si possa dividere in particolare in quattro parti. Il primo capitolo abbiamo il prologo giovanneo, dal capitolo 2 fino al capitolo 13 abbiamo il ministero pubblico di Gesù. Dal 14 al 17 abbiamo il ministero privato con Gesù, con i suoi discepoli, e poi il capitolo 18 fino alla fine abbiamo la sua morte e la sua resurrezione. Quindi il ministero di Gesù inizia proprio in questo capitolo 2 e leggeremo insieme i primi 11 versetti, e così è scritto. 3 giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: Non hanno più vino. Gesù le disse: Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori: Fate tutto quello che vi dirà. C'erano là 6 recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure, circa 40 litri. E Gesù disse loro: Riempite d'acqua i recipienti. Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: Adesso attingete e portate al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: Ognuno serve prima il vino buono, e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Questo brano inizia con questo riferimento tre giorni dopo. Che cosa era successo tre giorni prima? Per saperlo bisognerebbe leggere le pagine che appunto sono prima di questo evento. Tre giorni prima era accaduto un evento particolare. Gesù aveva chiamato alcuni dei suoi discepoli. In particolare aveva chiamato Filippo e Natanaele. E qualche giorno prima Gesù aveva già chiamato Andrea, Simon Pietro e Giovanni. E a questo punto Gesù fu invitato a questo matrimonio con i suoi discepoli. E c'era lì, dice, anche sua madre. Questo ci vuole far capire che queste nozze o fossero di un parente della famiglia di Gesù, o comunque fossero delle nozze di un conoscente della sua famiglia. C'è da dire anche che ci viene detto che questo matrimonio si svolse a Cana di Galilea, un paese non molto lontano da Nazareth, quindi da dove era nato Gesù. E quindi si può dire che in qualche modo questo matrimonio avvenne in un posto in cui le persone si conoscevano tra di loro, c'era una familiarità tra Gesù, la sua famiglia e appunto questo matrimonio. E allora pensavo, ecco, di fare una piccola parentesi su quello che era il matrimonio. Tutti noi abbiamo partecipato al festeggiamento di un matrimonio, sia quando ci siamo sposati, ma per chi non l'ha ancora fatto, come invitati. E i matrimoni nella tradizione medio orientale al tempo di Gesù erano un po' diversi dai matrimoni che appunto frequentiamo e abbiamo partecipato noi. Allora il matrimonio si svolgeva durante il periodo di una settimana e la mattina delle nozze la sposa veniva vestita e portata con un corteo di musicisti ed alcuni dei suoi invitati alla casa dello sposo, dove lì poi sarebbe avvenuta la festa. Quando la sposa sarebbe arrivata a casa dello sposo, il suo suocero gli consegnava un anello, gli consegnava la dote che avevano stabilito con il padre della sposa e successivamente iniziavano i festeggiamenti. Il matrimonio era un po' diverso da come lo intendiamo noi. Dobbiamo dire che la società ai tempi di Gesù era una società maschilista e la donna non aveva il diritto di scegliere il proprio marito. Era qualcosa che faceva suo padre per lei. E vedete, il matrimonio ai tempi di Gesù, oltre a stabilire un legame tra due famiglie, era un vero e proprio contratto, un vero e proprio contratto tra le parti, in cui il padre della sposa vendeva sua figlia in cambio di denaro o di una dote. E lo sposo, oltre ad acquistare la sposa, doveva anche prendersi a carico quello che era il festeggiamento, il banchetto che appunto sarebbe poi avvenuto. Lo sposo aveva degli obblighi riguardo alla sposa, doveva in qualche modo garantire alla sua casa, all'alloggio, gli doveva garantire del cibo, dei vestiti e delle cure in caso di necessità, delle cure mediche. La donna invece doveva garantire, aveva un obbligo principale verso l'uomo, che era quello di obbedire al proprio marito. E oltre ad obbedire al proprio marito, doveva lavorare per la casa e per i suoi futuri figli. La condizione della donna ai tempi di Gesù non era simile per niente alla nostra società. E quindi in questo contesto storico in cui viene appunto espresso il brano, vediamo che durante questa cerimonia, questo festeggiamento, accade un qualcosa di particolare. Ad un certo punto, mentre siamo in un'atmosfera di festa, di gioia, di convivialità, vediamo che nasce un problema anche molto serio per quell'epoca. Viene a mancare il vino. E vediamo che dinanzi a questo problema la madre di Gesù, Maria, si avvicina a lui e gli dice appunto che non c'era più il vino. Come abbiamo detto prima, lo sposo aveva la responsabilità di provvedere al banchetto e quindi aver finito il cibo o il vino durante i festeggiamenti sicuramente poteva procurare delle conseguenze gravi per lo stesso matrimonio, no? Prima di tutto si sarebbe creato un imbarazzo di fronte agli ospiti. Una seconda conseguenza, sicuramente l'aver finito del cibo, del vino durante un matrimonio, voleva dire mettere lo sposo in una condizione scomoda verso la famiglia della sposa, e nei casi più estremi, visto che il contratto non era stato rispettato come da accordi, si poteva anche incorrere in una denuncia da parte del suocero verso lo sposo. Quindi l'aver finito il vino, anche se sembra una cosa per noi probabilmente di poco conto, era un vero e proprio problema. Era un problema serio nel festeggiare questo matrimonio. Era un problema serio l'aver finito il vino. Perché, per quale motivo? Il vino era una bevanda necessaria per l'epoca. Il vino, oltre a berlo da solo, veniva anche usato per mischiarlo con l'acqua. Sapete, ai tempi di Gesù l'acqua non era proprio come la nostra, no? L'acqua si attingeva dai pozzi, si prendeva dai fiumi, dai ruscelli, dalle cisterne. E quindi non era un'acqua che era purificata, sanificata, e quindi di solito si usava proprio mescolarla col vino, sia per renderla un po' più gustosa, ma anche per sanificarla, no? Visto che una base alcolica nell'acqua l'aiutava in quello che era appunto l'abbattimento della carica batterica. E quindi, ecco, aver finito il vino era una cosa abbastanza grave. E vedete come in questa situazione di difficoltà che si era venuta a creare, vediamo l'atteggiamento di Maria. Che cosa fa Maria? Maria va da Gesù e gli dice: non hanno più il vino. Mette questa situazione di problematica, questa difficoltà, dinanzi a Gesù. Ma perché Maria andò da Gesù e non andò dallo sposo oppure dal suo suocero, che in fondo erano i responsabili del matrimonio, dei festeggiamenti? E allora qui ho aperto la mia prima lezione, che Maria sapeva che Gesù è la fonte della vita. Maria sapeva che solo Gesù avrebbe potuto risolvere questo problema. Maria sapeva che Gesù non era un uomo comune. Maria si ricordava delle parole dell'angelo Gabriele quando gli predisse la sua nascita. E l'angelo gli disse a Maria: questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Maria sapeva che Gesù non era un uomo comune. Si ricordava di quando l'avevano presentato al Tempio e delle parole di adorazione di Simone e Anna che dissero: Gesù è la luce per illuminare le genti ed egli sarà la gloria del popolo di Israele. Maria sapeva che Gesù non era un uomo comune. Si ricordava di Gesù quando, dodicenne, era seduto nel Tempio insieme ai maestri e tutti si stupivano del suo segno e delle sue risposte. Maria sapeva che Gesù era il Messia promesso, il figlio del Dio Altissimo e, come è stato ricordato stamattina, vero uomo ma anche vero Dio. E sapeva Maria che soltanto Gesù avrebbe potuto risolvere questo problema. E allora qui ti lancio una domanda. Tu quando stai vivendo una situazione difficile, ti trovi davanti a un problema familiare, della tua vita personale, del tuo lavoro, della tua salute, a chi ti rivolgi? Maria andò da Gesù, tu da chi vai? Cerchi le soluzioni da solo? Cerchi di farti aiutare da chi ti sta vicino? Oppure saggiamente segui l'esempio di Maria? Maria andò da Gesù. E di fronte a questa richiesta da parte di Maria, troviamo una risposta. Gesù gli disse, come abbiamo letto, che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Devo dire che a una prima vista, così superficiale, mi sembra che Gesù abbia risposto a Maria in modo scortese, in modo inappropriato. Però dobbiamo dire che questa espressione che Gesù usa la troviamo anche in altre parti della scrittura ed era un'espressione tipica del linguaggio semita. Gesù sta semplicemente utilizzando un linguaggio del suo tempo, ma in questo linguaggio comunque voleva dire qualcosa di preciso. Maria sapeva che Gesù era il Messia, ma si rivolgeva a lui ancora come se fosse suo figlio naturale. E così il Signore gli dice, che cosa c'è fra me e te, o donna? Maria doveva riconoscere Gesù non più come suo figlio naturale, ma come il Messia promesso, come il figlio di Dio. E poi il Signore ancora gli disse, l'ora mia non è ancora venuta. Anche questa espressione la troviamo in altre parti del Vangelo di Giovanni. E quando Gesù dice questa espressione, l'ora mia non è ancora venuta, in tutto il Vangelo di Giovanni vediamo che viene usata per la sua morte e la sua esaltazione, Giovanni 7, Giovanni 8, viene usata per annunciare la sua crocifissione, Giovanni 12, viene usata per annunciare la sua gloria, Giovanni 17. Maria così, ascoltate queste parole, ascoltata la risposta di Gesù, si allontana ed esorta i servitori che erano lì, i camerieri, a fare ciò che Gesù gli avrebbe detto. Ed ecco che si apre qui la seconda lezione, l'essere servo. E allora vediamo che dal verso 6 al verso 8, vediamo che il brano ci dice che c'erano lì sei recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei. Questi recipienti erano dei vasi delle giare, un po' come i nostri moderni orci, con un'apertura larga sopra. E dice però da questo dettaglio particolare, dice, erano dei recipienti di pietra. Allora ho riflettuto perché dicesse proprio il fatto che questi recipienti fossero di pietra. Vedete, i recipienti sia di terracotta o anche di legno, sia la terracotta che il legno sono dei materiali che assorbono e che tralasciano delle sostanze. Non è così per la pietra. La pietra non è porosa quanto la terracotta o il legno. E quindi ciò che successe, il fatto che l'acqua sarebbe diventata vino, nessuno avrebbe potuto dire che quell'acqua sarebbe diventata vino perché il recipiente avrebbe trasferito all'acqua la sostanza che c'era precedentemente prima. Vedete come la scrittura dà dei dettagli, dei piccoli particolari, che però se li andiamo ad analizzare ci aiutano sempre di più a capire quello che ci vogliono appunto trasmettere. E quindi Gesù, presi indicati questi sei recipienti, disse ai camerieri, riempiteli d'acqua fino all'orlo. Tutti videro che in quei recipienti ci fu messa l'acqua. E poi Gesù gli disse, adesso attingetene e portatela al maestro di tavola. Di solito durante i banchetti c'erano questi grossi recipienti, da cui praticamente si usavano poi delle brocche più piccole, delle piccole brocche, che venivano, diciamo, riempite e poi venivano distribuite ai commensali. E vedete, non avrei voluto trovarmi nei panni di quel servo. Avrei messo dell'acqua in un recipiente e poi avrei dovuto riempire una brocca di quell'acqua e portarla al maestro di tavola. Il maestro di tavola era un po' il caposala, il capo dell'organizzazione, no? Dice, ma come, ho riempito l'acqua e ora gli porto al maestro di tavola che si aspetta del vino, no? Quindi mi sarei trovato sicuramente in difficoltà, non avrei voluto trovarmi al posto di quel servo. E allora ho pensato, che cosa avrà pensato questo servo? E vedete, di qui mi è nata anche una riflessione, che molte volte nel servizio che ci troviamo a fare per il Signore ci vengono chieste cose che non ci aspetteremmo che ci vengano appunto chieste. Non conosciamo le motivazioni precise per cui un anziano, un responsabile della Chiesa ci indica verso un servizio specifico. Eppure a volte dobbiamo capire che il Signore, i suoi metodi non sono mai i nostri metodi, i suoi piani non sono mai i nostri piani e ciò che Lui fa non è mai come ciò che noi ci aspetteremo che fosse. Ed è proprio questa la situazione di questo cameriere, prese dell'acqua e doveva andare a servire del vino. Però Maria disse a questi camerieri, fate tutto ciò che vi dirà. E vedete, il cameriere, questi camerieri, non si rifiutarono, ascoltarono, si fidarono di quello che Gesù gli disse e così andarono dal maestro di tavola e gliene servirono. I camerieri ascoltarono e ubbidirono. E così come noi, come servi di Cristo, dobbiamo ascoltare e mettere in pratica ciò che il Signore ci chiede per mezzo della Sua parola. E tutto ciò che facciamo nel servizio per l'opera, non possiamo dare i meriti alle nostre capacità, alle nostre abilità, ma dobbiamo sempre dire che Dio ci permette di fare delle cose per mezzo della Sua potenza. Il servo non si era vantato di aver attinto il vino migliore, aveva preso dell'acqua, però capì che il maestro di tavola era stato colpito da ciò che Cristo aveva fatto. Quando ci impegniamo nel servizio, dobbiamo sempre ricordare che siamo dei servi. Qualcuno si è spinto oltre, ha detto che i credenti devono essere dei servi inutili. Devono sentirsi dei servi inutili. Siamo degli strumenti nelle mani di Dio e ciò che facciamo lo dobbiamo fare solo per portare la gloria a Dio. Il Signore, vedete, non ha bisogno di persone speciali, non ha bisogno di persone con qualità eccezionali. Pensate ai discepoli che si era scelto, 4 pescatori, gente umile, semplice. Eppure, con quelle persone comuni, attraverso quelle persone ordinarie, fecero per mezzo di Lui cose straordinarie. Il Signore è colui che ci equipaggia, che ci dà la possibilità di servirlo se noi mettiamo a disposizione noi stessi e lo facciamo con spirito di umiltà. Il brano continua al verso 11 e dice che Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea. Perché usa la parola segni miracolosi? Giovanni dice che Gesù fece questo segno miracoloso perché era una manifestazione fuori dal comune. Nessun uomo o nessun profeta avrebbe mai potuto fare ciò che Cristo fece. Pensando alla trasformazione dell'acqua, mi è venuto in mente nella scrittura un altro passaggio in cui troviamo la trasformazione dell'acqua in un altro elemento. Vi ricordate nell'Antico Testamento la prima piaga d'Egitto, no? Il Signore trasformò l'acqua in sangue. Se leggete quel brano, si trova in Esodo 7, Se leggete bene il brano, in quel tipo di capitolo si capisce bene che Mosè non è il protagonista. Il Signore parla in prima persona ed è Lui l'autore di quell'evento. Il Signore trasformò l'acqua in sangue. E vedete, nell'Antico Testamento Dio trasformò l'acqua in sangue, nel Nuovo Testamento Dio, nella persona di Cristo, ha trasformato l'acqua in vino. Questo che cosa ci vuole dire? Ci insegna quello che Giovanni voleva che i suoi lettori capissero, che Gesù è la manifestazione visibile del Dio invisibile. Gesù è onnipotente nel fare miracoli e ha fatto cose che soltanto Dio poteva fare. Perché avvenne tutto ciò? Come dice il brano, per manifestare la sua gloria. E poi cosa successe? Che i suoi discepoli credettero in lui. E quindi ci fu la dimostrazione che Gesù è Cristo e il Figlio di Dio. Non mi prolungo oltremodo, però vi volevo lasciare con una domanda. Perché, seppur molte persone videro ciò che successe, il brano dice solo i discepoli credettero in Dio? Allora a casa, con il vostro tempo, guardate questo evento. Perché solo i discepoli credettero in Dio? E vi do un aiuto. Andate al secondo segno miracoloso che troviamo in Giovanni 4. Quindi vedete questo evento perché è molto particolare. Ci sarebbe da parlare molto, ma il tempo non ve lo voglio rubare. Quindi a questo punto ci fermiamo qui con le nostre riflessioni e, riepilogando, vediamo che cosa questo brano ci ha voluto insegnare. Cristo è la fonte della vita. Egli ha manifestato attraverso la sua vita, le sue opere, attraverso ciò che ha fatto, il piano sovrano di Dio per l'uomo. Non ci può essere salvezza se l'uomo non accetta questa verità fondamentale. Poi abbiamo ricevuto un altro insegnamento importante attraverso la figura dei servi. Dobbiamo imparare ad ascoltare, ad obbedire e a mettere in pratica ciò che il Signore ci chiede attraverso la sua parola. E impariamo a servire con spirito di umiltà e mansuetudine, sapendo che un giorno riceveremo la ricompensa quando saremo alla presenza del nostro Dio. E poi abbiamo visto che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, uno in essenza e in sostanza con il Padre e con lo Spirito Santo, lo scopo del Vangelo, e che solo credendo in Lui abbiamo vita nel Suo nome. Che il Signore ci benedica.